Buongiorno, bentornati sulle frequenze di Radio Popolare. Buongiorno naturalmente a chi avesse puntato la sveglia alle 6 del mattino e ve lo consiglio perché ogni mattina, da lunedì che sono in onda fino a, a questo punto fino a sabato 15 Ferragosto, io, Barbara Sorrentini, alle 6 in punto apro tutti i giorni con una canzone del maestro. Buongiorno e buona giornata.
Ma come vorrei avere i tuoi occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti, e le tue risate pulite e piene quasi senza rimorsi o pentimenti. Ma come vorrei avere da guardare ancora tutto, come i libri da sfogliare, e avere ancora tutto o quasi tutto da provare. Culo dritto che vai via sicura, trasformando dal vivo cromosomi corsari di longobardi, di celti e romani, dell'antica pianura, di montanari, reginetta dei telecomandi, di gnosi assolute che asserisci e domandi, di sospetto e di fede nel mondo curioso dei grandi, anche se non avrai le mie risse terrose di campi, cortili e di strade, e non saprai che sapore ha il sapore dell'uva rubato a un filare. Presto ti accorgerai com'è facile farsi un inutile software di scienza, e vedrai confuso problema è adoperare la propria esperienza. Culo dritto, cosa vuoi che ti dica? Solo che costa sempre fatica, e che il vivere è sempre quello, ma è storia antica. Culo dritto, dammi ancora la mano, anche se quello stringerlo è solo un pretesto per sentire quella tua fiducia totale che nessuno mi ha dato o mi ha mai chiesto. Vola, vola tu, dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare, e dove ancora tutto o quasi tutto. Vola, vola tu, dove io vorrei volare, verso un mondo dove ancora tutto da fare, e dove ancora tutto o quasi tutto da sbagliare.
Aprire ogni giorno con Francesco Guccini fa iniziare bene la giornata, almeno lo spero, questo è l'intento. Alle 6:03 minuti, chi è sveglio me lo scriva. Facciamo prima così, 331-6214013. Ho notato che queste mattine c'è un po' più di latitanza davanti alla radio, oppure forse più pigrizia rispetto a anche solo alla settimana di luglio. I messaggi arrivano un po' più avanti, tranne Tiziana che mi saluta. Grazie per Guccini, grazie a te per essere sveglia e per aver scritto. No, per essere sveglia, se vuoi ce lo puoi raccontare. Ogni mattina anche chiedo se siete svegli, perché siete svegli alle 6 del mattino di un mercoledì di eclissi. Questa sera la diretta dalle 18:30 qui sulle frequenze di Radio Popolare, e l'appuntamento al Monte Stella con chi di voi sarà lì. Anzi, ecco, partiamo così, ma questo ve lo chiederò un po' tutto il giorno. Chi di voi sarà oggi, prima di tutto, a Milano al Monte Stella a vedere o a cercare di vedere, mi raccomando, perché senza occhialini, tra l'altro io avevo ancora un vetro da saldatore, ma pare che anche quello non sia indicato, a meno che non sia del numero 14, quindi diventa tutto più, anche più difficile da spiegare. Per cui chi di voi sarà al Monte Stella? Chi di voi è già munito di occhialini ed eventualmente ne può portare, se ce ne avete qualcuno di più per gli altri, anche per me per esempio, perché sennò io non guarderò il cielo. Poi immagino che ce li passeremo minuto per minuto, però insomma è sempre meglio averlo. Ringrazio anche Carlo, che che scrive sono sveglio, anche Mimmo, buongiorno, decisamente meglio con il maestrone, aprire con il maestrone, grazie per avercelo scritto, ma se vi va di scrivere anche perché siete già svegli, mi fa piacere, se volete, non è che voglia sapere a tutti i costi i cavoli vostri. Andiamo avanti, musica, e poi guardiamo insieme le prime pagine dei giornali.
Your tricks wasn't too hard. It's the last one now. I can.
alle 6:10 dal mattino è uscito un nuovo loro disco, ma questa canzone ormai insomma ha fatto un po' storia, è sempre un piacere ascoltarla, Ode to the Mets. E grazie ai vostri messaggi, adesso leggo qualcosa così prima di guardare i giornali, poi magari possiamo ancora aspettare, anche perché appunto io pensavo che foste tutti ancora a dormire, invece no. Intanto Andrea mi scrive: culo dritto dedicata da sempre alla mia Caterina. Culo dritto è la canzone di Guccini con cui abbiamo aperto questa mattina. Buongiorno da Stefano, e quindi buongiorno anche a te, naturalmente buongiorno a tutti voi che state scrivendo e che quindi siete svegli. Grazie per la dose di lacrime mattutina, correndo mi si vela tutto davanti, non mi aiuterà nell'assenza del guccio. Grazie ancora Mauro, questo è Mauro che scrive un sms al 331 6214013, un altro sms, poi passo a Telegram. Ciao, grazie per Guccini, anche se devo tirarvi le orecchie perché prima della sua morte si sentiva raramente il maestrone. Comunque grazie per tutto quello che fate, Mario. Ma sì, ma questa è una cosa per cui ci rimproverate. Vabbè, io mi sento esente da questo rimprovero perché quasi a ogni apertura ho sempre messo Guccini. Detto questo, c'è tanta musica nel mondo e le trasmissioni non sono, insomma, sono aperte e libere di mettere un po' la musica anche a tema rispetto alla propria trasmissione, rispetto allo stile che la trasmissione richiede, e non sempre Guccini c'entrava. Però ti posso dire che comunque Francesco Guccini dalle queste frequenze non è mai stato assente musicalmente. Tiziana su Telegram, perché poi adesso ci sono le risposte naturalmente, perché ho detto: ma perché siete svegli? E Tiziana dice: perché mi sveglio sempre presto e poi mi piace ascoltare Radio Popolare, soprattutto in questi giorni tuoi risvegli. L'eclissi non so qui a Città Studi cosa si riesca a vedere. No, infatti Tiziana, per Milano l'appuntamento, tra l'altro oggi sia su Repubblica che sul Corriere della Sera si parla delle iniziative al Monte Stella. Repubblica racconta del Municipio 8 che ha reclutato gente al Monte Stella senza citare Radio Popolare, e invece il Corriere della Sera cita l'appuntamento lanciato da Radio Popolare per la diretta alle 19 al Monte Stella. Quindi per chi fosse all'ascolto da Milano l'appuntamento è lì, e ci sarà anche qualcuno che vi spiega come guardare. Poi Carlo dice: sono sveglio perché preparo la colazione per la mia compagna che è ancora a letto. Che carino, ma che ora si sveglia la tua compagna. Poi Mimmo in giro a lavoro come tutte le mattine dalle 4, Salad on the road. E Ale che è sempre in ascolto perché si sta preparando per andare al lavoro. Grazie per Guccini, è bel modo proprio, questa sera ascolterò la tua introduzione al film Al Castello, buona giornata. Ah, grazie Ale, sì, perché questa sera alle 21, dopo che tutto è successo, dopo che ci sono state già le eclissi, la diretta, anzi 21 e 10, ci sarà Al Castello la proiezione del film Blade Runner di Ridley Scott, organizzato dalla Cineteca Italiana, che come sapete, veramente abbiamo detto a varie volte anche perché siamo media partner, sta organizzando tutto il bello del cinema, per cui ogni sera a Castello Sforzesco c'è un film ripreso un po' dal repertorio storico cinematografico. Bisogna prenotare per andare, infatti so che le prenotazioni aprono un paio di giorni prima rispetto alla proiezione, e questa sera ci sarò io a introdurre Blade Runner al Castello Sforzesco. Che emozione sul palco del castello dove ha suonato Patti Smith. Io lì ho fatto varie presentazioni a Milano, ma al castello mai. Un po' di musica, poi guardiamo le prime pagine. Ascoltiamo Elis Regina, voce del popolo che rivoltò la bossa nova, il sodalizio con Milton Nascimento, Jobim e la sfida alla dittatura. A pagina 12 del Manifesto si parla di lei, di origini proletarie, diventa simbolo di un paese. Nessuno ha saputo cantare il Brasile come lei, mescola raffinatezza, armonica e tradizione, il capolavoro nel 73 con un disco introspettivo e cameristico. Ne scrive oggi appunto sul Manifesto Sara Guabello. Lei, la cantante, è morta, è una storia strana, è morta il 19 gennaio dell'82 a 37 anni con un mix di cinzano e cocaina in corpo. Verão Vermelho.
Era
Beh, molto, molto bella, ascoltabile la bossa nova di Elis Regina, che sto cercando di salvare perché mi piace. Intanto ce la teniamo ancora un po' sottofondo, bassa, perché sennò non riusciamo a sentire nulla, giusto qualche nota ancora, ce la teniamo qui sottofondo. Netta, che mandi un vocale su Telegram, purtroppo i vocali non riusciamo a mandarli in onda da qui, quindi è abbastanza inutile inviarceli. Se vuoi dirci qualcosa, che è molto piacere, possiamo scrivertelo. Cioè possiamo scriverlo, possiamo leggerlo, ma se ce lo scrivi. Prendo l'Avvenire oggi, la prima pagina di oggi che voglio leggere è quella dell'Avvenire, perché riporta le parole e soprattutto un lancio, un'anteprima da Leone XIV. Guerra inaccettabile, il titolo dell'Avvenire oggi. È un titolo che mi piace, perché credo che sia Avvenire l'unico a riportarlo, almeno in prima pagina, perché poi le altre prime pagine sono tutte su Ranucci, ma ci arriviamo. Il Papa: disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva, la proposta del Nobel ai bimbi di Gaza, ecco perché sì, no, si rischiano doppi standard. Questo è appunto il lancio del tema della prossima giornata mondiale del 1 gennaio, i rischi dell'intelligenza artificiale alla guida. E da qui appunto il titolo Guerre inaccettabili rispetto a una frase nell'apertura. Resto un attimo sull'Avvenire, visto che ce l'ho qui. Si parla di Ocasio-Cortez e il social freezing, congelare la maternità. Avete sentito che Alejandra Ocasio-Cortez a New York, insomma, la politica di sinistra che ha appoggiato da Bernie Sanders e a Mamdani naturalmente per le elezioni, ha deciso di fare questo gesto personale ma politico, di congelare i propri ovuli. In altri giornali ci sono le foto in cui lei si vede che si fa le iniezioni di ormoni per poi fare per poi estrarli. Si parla del sisma in Colombia, ancora più di 3.000 dispersi, sempre sull'Avvenire. La Turchia dà il via alla riconciliazione col PKK. Trump riapre il fronte vaccini, ma un rischio per le epidemie, tira fuori di nuovo il discorso dell'autismo e il rischio, secondo Trump, del vaccino che porta all'autismo. Vannacci, poi c'è tutta la questione Vannacci, scopre le carte, più patriarcato meno way, insomma è terrificante quello che ha lanciato come suo programma politico. State attenti a Vannacci. Vuole togliere il reato di femminicidio, lo vuole abolire. Insomma, questa è un po' la politica di questi tempi che sta lanciando Vannacci. Sapete anche che ha candidato per Milano un possibile sindaco, e quindi state attenti. So che il rischio è che uno, ma sì, proviamo. No, mai. Andiamo alle altre pagine. Il Corriere apre, come vi dicevo, con Ranucci, scontro su Ranucci, nelle chat le mosse per la candidatura, finito il sogno di Sigfrido. Sigfrido Ranucci era ignorava che il caro amico Lavitola progettasse una bomba per accrescere la popolarità. Sotto c'è un'intervista, cioè sotto il titolo per l'intervista è dentro il Corriere della Sera, un'intervista a Matteo Renzi che dice: Salis è un nome forte, tra Schlein e Conte è solo una guerra di posizione, parla il leader di Matteo Renzi. E poi ancora una lite sui migranti, no svedese la linea Sanchez, Madrid e Roma tornano ad accusarsi. E poi si parla degli europei di atletica a Birmingham, il giorno degli azzurri agli europei, ha vinto, come avete sentito, la Nadia Battocletti, ha portato a casa una medaglia d'oro, ma non è stata l'unica, perché anche Nicolò Martinenghi ha vinto nei 100 a rana. Poi tocca Simona Quadrella, che negli 800 a Staglia Libero ha vinto. Poi c'è stata la questione Jacobs, che ha fatto una semifinale meravigliosa che sono riuscita a vedere, poi purtroppo sono andata a dormire perché sennò sono in carenza di sonno, e sembrava tutto pronto, finito, fatto, un'ora dopo l'infortunio, insomma il dolore, per cui si è fermato e non è riuscito ad arrivare primo come nella semifinale. Peccato. E poi cambiamo giornale perché mi sono fermato un po' troppo. Anche Repubblica, assedio a Ranucci, Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, guai a sottovalutare i piani di Vannacci, l'analisi di Francesco Bei, un'intervista a Landini, salari e fisco, stiamo peggio di 4 anni fa, di nuovo si parla del vaccino quadrivalente che resta obbligatorio, questo è il Consiglio Superiore di Sanità. All'interno Norberto Fuentes scrive di Fidel Castro, lusso, amore e rivoluzione, 100 anni di Fidel Castro. Il 26 luglio 2006 fu uno spettacolo dantesco, quel gigante in uniforme mimetica si contorceva dal dolore sul pavimento del suo aereo privato AN-26 in volo da Holguín a La Habana e non c'era un medico a bordo, il resto è storia. Stasera lo spettacolo delle crisi di sole, visibili per poco, anche qui la demo Ocasio-Cortez congela gli ovuli e gli USA si dividono, il modello Bolzano, la ricetta delle culle piene, magari poi andiamo a vederla se abbiamo il tempo, cancellare Banksy e lo scontro arte-potere, perché a Londra c'è questa possibilità, sarebbe veramente triste, perché non so se vi è capitato di fare il tour dei murales, insomma dei disegni di Banksy a Londra, è veramente triste. La Stampa, Dori Ghezzi, sbagliato escludere l'arte di Fabrizio Parlatutti, di nuovo le polemiche sul concerto dedicato a De André, la nipote Alice De André l'avete sentito anche ieri con Alessandro Braga e soprattutto è da qualche giorno ormai che gira su Instagram e su Facebook il suo video molto ficcante in cui giustifica le contestazioni a Salvini ma non giustifica il fatto che Salvini fosse lì, abbiamo già visto cosa ne pensate, vabbè, ma credo che sia ovvio. Madrid su Ceuta, logiche elettorali, il governo replica, difenda i confini, lo scontro sui migranti, poi anche qui la corona di Nadia, il dolore di Marcel Jacobs, apriti cielo, ci sono eclissi e stelle cadenti, la società turinese che pulisce New York, vabbè siamo sulla Stampa quindi ovviamente prima pagina, c'è sempre una pagina di qualcosa dedicato a Torino, acqua e sorrisi, gli angeli dal caldo per gli anziani soli, e poi c'è una denuncia, chiese vandalizzate da ragazzini, Vaticano in allarme, 3 casi al giorno, la collegiata di Lugo in provincia di Ravenna, questo è il luogo in cui stanno succedendo questi vandalismi. Fatto Quotidiano, Meloni ci isola sugli sbarchi, ha buttato il mio lavoro in Europa, questo lo dice Conte in un'intervista sul Fatto Quotidiano, gli altri prima si prendevano quote di migranti, il riarmo non si discute, aggirati i parlamenti UE, governi padroni impediscono il dibattito in 18 paesi su 27, e poi Gasparri scopre la trattativa, però scambia Falcone, ne scrive Giuseppe Pipitone all'interno. Il Dem Ruotolo caccia report in vista del voto, naturalmente si torna sul caso Ranucci su cui il Fatto si è speso tantissimo. Il Domani apre con Ceuta, la Spagna contro Meloni, ritorsione per motivi elettorali. E poi la propaganda anti-migranti serve a celare 4 anni di nulla, ne scrive Gianfranco Pasquini, questa è la strategia del governo, assedio Ranucci, la RAI lo vuole fuori da report, e poi questo sul Domani, naturalmente ci sono anche altri articoli dentro come Isabella Rossellini che è stata a Locarno, ne abbiamo parlato anche noi alla Scatola Magica, qui c'è un'intervista di Hakim Zehari, il cinema dicono sia in crisi ma da sempre, questo Isabella Rossellini, e l'Avvenire l'abbiamo già detto, il manifesto mali minori con la foto dei migranti, mentre l'Europa alza le barriere interne a Ceuta, la crisi umanitaria pretesto dello scontro politico resta drammatico. Va bene, comunque poi ovviamente la rassegna stampa la ascolterete a Summer Time con Martina Stefanoni. Spesso mi alleno alla montagnetta, siccome se starete fermi portate un ottimo antizanzare stasera, grazie per il consiglio che è arrivato al 331 6214013. Con un po' di musica ancora arriviamo alle notizie e poi noi ci sentiamo subitissimo dopo. We'll be right back.
ascoltando Radio Popolare.
Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded. I'm headed to town, town, town in style, with all my favorite colors.
Yes, sir.
All my favorite colors.
Right.
My sisters and my brothers, see them black no other. All my favorite colors. It's a good day.
Buongiorno alle 6:39 minuti dalle frequenze di Radio Popolare, con voi ancora Barbara Sorrentini dalle 6 di questa mattina insieme in onda. Il turno delle 6 l'abbiamo passato, nel senso che la prima mezz'ora, la prima parte di questa apertura l'abbiamo passata insieme, aprendo con Francesco Guccini. Lo dico perché così chi si è svegliato adesso e dice: ah, ma Guccini l'hai messo? Sì, l'ho messo alle 6 del mattino, per quei pochi fortunati o sfortunati che si svegliano alle 6 del mattino. Poi diciamo che un po' per abitudine in questi giorni l'ho messa almeno un paio di volte, però l'apertura questa settimana è dedicata al grande maestro, ai testi delle sue canzoni, alla musica delle sue canzoni, insomma raccolte un po' random in questi giorni. Saluto Silvia che scrive: al 331 6214013. Buongiorno Barbara, io godo quando vedo un atleta con la maglia con la scritta Italia e lo scudetto tricolore, soprattutto quando vince una medaglia. Chiaramente ci stiamo parlando dell'atletica a Birmingham con insomma il triste epilogo di Jacobs, che stava vincendo alla grandissima, era arrivato primo in semifinale e purtroppo alla fine non si è classificato, però ci sono stati altri ori, insomma l'abbiamo detto prima con le prime pagine, su tutte le prime pagine dei giornali, comunque ovviamente tutte le varie medaglie da Battocletti, prima di tutto Nadia Battocletti, che sono state vinte. Sul Manifesto c'è un articolo che ovviamente ha chiamato la mia attenzione, che si chiama, cioè si parla di Stanley Hotel, vite da camera, ed è di Maria Teresa Carbone. Dentro la stanza 217, nascita di un incubo. Cosa vi viene in mente parlando della stanza 217? Vabbè, l'aiutino ve l'ho già dato perché ho detto Stanley Hotel. Prima di dire, tanto sappiamo perfettamente tutti cosa stiamo parlando, però se volete scrivere cosa vi viene in mente parlando di stanza 217, il titolo dice anche Nascita di un incubo, ci capiamo. Stephen King e la visione del corridoio di... quello che dovrebbe venirvi in mente, nell'albergo del Colorado. Vabbè, basta, ormai è così troppo facile. C'è la foto sul Manifesto e la foto sul corridoio, naturalmente, triciclo, bambino di spalle, due bambine in fondo al corridoio. Cosa vi viene in mente? Alzi la mano chi, trovandosi in fondo a un lungo corridoio foderato con una moquette troppo colorata e affiancato ai due lati da una serie infinita di porte chiuse, non ha immaginato di vedersi comparire davanti all'improvviso due gemelline pallide serie. Incredibile la potenza dell'immaginario cinematografico e di quel grande mago che è stato Stanley Kubrick, ma forse più incredibile è prima ancora la sapienza di chi, usando soltanto la parola, è riuscito a creare visioni che si sono impresse nella mente di miliardi di persone. Parliamo ovviamente di lui, del re Stephen King, la cui grandezza viene oggi finalmente riconosciuta anche da coloro che per decenni hanno deriso i suoi libri come mediocri esempi di narrativa popolare. Che King abbia scritto troppo, che nei suoi romanzi non si avvertano ore insonni di labor lime, è indubbio, e tuttavia sotto la maschera della letteratura di genere la sua opera possiede un'originalità vitale, strabordante e un'audacia notevole nell'esporre le grandezze e le pochezze della vita umana. Quanto alla visione del corridoio che tutti abbiamo imparato a conoscere e a temere, si sa con precisione dove è nata. Mi sembrò subito l'ambientazione perfetta, forse un archetipo per una storia di fantasmi, ha scritto King sul suo sito ufficiale a proposito dello Stanley Hotel di Estes Park, Colorado, dove arrivò con la moglie Tabitha alla fine di settembre del 1974 da Boulder, la cittadina ai piedi delle montagne rocciose in cui la famiglia si era trasferita qualche mese prima. I due si accorsero presto, erano gli unici ospiti. L'albergo, sprovvisto di riscaldamento, fu installato soltanto 9 anni più tardi, chiudeva l'indomani per la stagione invernale e la cena, avrebbe raccontato in seguito lo scrittore, fu servita in una sala da pranzo deserta con tutte le sedie capovolte sui tavoli, tranne le loro, mentre da un impianto invisibile arrivava musica d'orchestra registrata. E qua praticamente abbiamo già la regia e grazie Luigi, finalmente almeno uno mi dà il via ovviamente di cosa stiamo parlando, quindi adesso incespicheremo anche comunque un'ovvietà è un gioco ed è un'ovvietata, però appunto era divertente questa cosa qua. Stiamo parlando di Shining di Stanley Kubrick, un mitico film, non so quante volte l'abbiate visto voi, io forse troppe per restare sana di mente. Il personale si preparava a chiudere per la stagione e noi ci ritrovammo soli con tutti quei corridoi lunghi e vuoti e ancora King a parlare ed è evidente che Shining ha la sua origine lì, in quegli spazi spettrali che 40 anni di cultura popolare avrebbero poi reso familiare a chiunque. Era come se Dio mi avesse messo lì apposta per sentire quella musica e vedere quelle cose, avrebbe poi affermato enfaticamente lo scrittore, che aveva allora 27 anni compiuti da poco, un solo romanzo pubblicato alle spalle, Carrie, e una frequentazione non casuale dei bar d'albergo e non. proprio al bar del Non Stanley, se vogliamo dare retta alla leggenda tramandata nei tour che l'hotel organizza con prevedibile successo e rilanciata dei siti di curiosità horror, si sarebbe svolto un episodio fondamentale per lo sviluppo del romanzo. In quella sera di oltre mezzo secolo fa, il barista, un certo Grady, ultimo dipendente rimasto in servizio, avrebbe respinto la banconota da $20 che King gli porgeva con la frase Your money is no good here, il suo denaro qui non vale nulla di sinistro. In realtà semplicemente i contanti della stagione erano già stati chiusi. Mamma mia, mi sta venendo i brividi. L'articolo continua, ve lo consiglio, sul Manifesto, è molto interessante, anche perché appunto riporta la testimonianza di Stephen King quando andò nello Stanley Hotel e da lì evidentemente senza ombra di dubbio si ispirò per Shining.
We'll be right back.
con i New Radical siamo arrivati alle 6:50 minuti sulle frequenze di Radio Popolare, ancora insieme per qualche brano, per qualche veloce lettura, ma anche non tanto veloce, non necessariamente tanto veloce, e però andiamo un attimo a Locarno. In questi giorni ci siamo andati sempre un po' con le interviste che avete ascoltato alla Scatola Magica, un po' con i giornali ogni mattina, con la rassegna stampa, insomma con i pezzi che escono. Oggi sul Manifesto esce un pezzo di Antonello Catacchio, Storie di vita ai margini, la violenza devastante di un silenzio interiore. Si parla di Frank e Louise, nuovo film della regista svizzera Petra Volpe, un dramma carcerario a Locarno 79 in concorso, e di un altro film, Malattia, morte e reclusione, la vicenda reale dei Camici Gialli domina la scena. Di questo film avevamo forse accennato qualcosa ieri nel pezzo di Mereghetti. Lo scorso anno, scrive Catacchio, alla Berlinale venne presentato l'ultimo turno della regista svizzera Petra Volpe, venne distribuito subito in Germania, Austria e Svizzera, ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Racconta di un'infermiera del reparto oncologico armata di grande empatia. Ora, ve lo ricordate, è stato al cinema, lo si è visto anche, ho visto che l'Anteo l'aveva raccolto in Rivediamoli, è un film veramente forte e bello. Comunque stiamo parlando della stessa regista che si è presentata con un nuovo film in concorso a Locarno, che di cui adesso vi leggo cosa ha scritto Antonello Catacchio. Dunque, ora Petra Volpe è a riprova del fatto che, pur minoritarie nel numero, esistono registe talentuose. Dopo il debutto al Sundance e approdata in Piazza Grande con il suo nuovo film Frank e Louise, cosceneggiato da lei con Esther Bernstorff e fotografato da Judith Kaufman, forse era inevitabile, visto il riscontro del film precedente, visto anche che si tratta di una regista elvetica, ma in piazza il pubblico è straripato, offrendo un colpo d'occhio indimenticabile. La storia del film è semplice: Frank è in carcere da molto tempo, da ragazzo ha assassinato un uomo nel corso di una rapina, sballottato da una galera all'altra in cerca di un'audizione che finalmente gli consente uno sconto di pena, accetta di fare da badante a un altro carcerato, Luisa, affetto da Alzheimer. Non volevo un film sentimentale, ma un racconto che potesse essere complesso e anche eretico, ha dichiarato Volpe al Corriere del Ticino. Pur essendo ambientata in prigione, la storia ha un'universalità, e qual è il senso di essere umano? Occuparsi degli altri dà un senso alla vita. Per me questo dà senso all'umanità. Ecco, questo a proposito di Frank e Louise, il film di Petra Volpe a Locarno 79, già regista dell'ultimo turno, che so che avete apprezzato molto, perché mi è capitato in vari momenti, durante l'anno e le altre aperture, ma anche facendo chassis, che qualcuno di voi scoprisse il film in qualche cinema, perché di fatto è stato poco fuori e poi è stato recuperato tanto in vari momenti dell'anno, quindi so. E infatti no, Silvia mi dice, allora no, stiamo parlando ancora di Shining, perché Mimmo scrive: magnifica scena, Jack che si dà il caso, si al verde, il barman offre la casa, signore, questa è classe. E Silvia dice: visto una volta, penso che si riferisca a Shining, perché prima dicevo che l'ho visto troppe volte. Andiamo avanti con un po' di musica. Carmen Consoli, L'ultimo bacio, dal film di Muccino, di Gabriele Muccino, però insomma la voce di Carmen Consoli.
Cerchi riparo fraterno, conforto, tendi le braccia allo specchio, ti muovi a stento e con sguardo severo lascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento. L'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove. Magica sagrata tempesta. Riprendi fiato con intenso trasporto, celebri un mite insolito risveglio. Mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina, nel tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ritorno. Ma sono lacrime mentre piove, piove, mentre piove, piove, mentre piove, piove.
La voce di Carmen Consoli sui violini per L'ultimo bacio, nel film era anche la canzone, mi pare dei titoli di coda di L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Ci siamo lasciati prima con Locarno. A Locarno ieri è stato premiato anche James Gray, regista di Paper Tiger, film che era stato presentato al Festival di Cannes in concorso. Dice: negli anni Ottanta, alle radici dei mali di oggi, è stato premiato con il Pardo alla carriera. Quindi insomma quest'anno a Locarno grandi premi, Isabella Rossellini, ieri Zoe, l'altro ieri Zoe Saldana e poi James Gray, questo per quanto riguarda Locarno 79. E noi tra pochissimo lasciamo la linea alle notizie. Vi ricordo intanto, anche visto che stiamo parlando di cinema, chiudiamo un attimo questa pagina cinematografica, perché è in uscita Ship in the Box, sempre a proposito di Cannes, il film del regista giapponese Hirokazu Koreeda. Dice: l'intelligenza artificiale non mi spaventa, i robot saranno così evoluti da snobbare gli umani. Diciamo che va totalmente in controtendenza rispetto al Papa che anticipando i temi del prossimo gennaio ha messo in mezzo anche l'intelligenza artificiale, la paura dell'intelligenza artificiale. Chissà come valuterebbe questo film che racconta di un bambino, però non posso raccontarvi nulla perché questo film dovete andarlo a vedere appena esce. Ovviamente a Cannes molte cose sono state raccontate, però insomma diciamo che il tema gira intorno alla possibilità di ricostruire esseri umani che sono morti, ricostruire un po' la loro presenza attraverso l'intelligenza artificiale per reintrodurle nelle case, insomma nelle famiglie, insomma nella vita normale. Però appunto la costruzione attraverso l'intelligenza artificiale, un film molto delicato, molto triste anche per certi versi, che comunque tra poco uscirà al cinema. Prendo un paio di cose che lui ha detto in una conferenza stampa di Cannes: mi chiedo se sia giusto far rivivere i defunti, la mia è una storia di umani che vogliono controllare la morte con l'AI, in Occidente c'è il timore che gli umani siano dominati da ciò che creano, in Giappone il senso del pericolo è minore. Poi parla di un bambino, perché c'è un bambino, volevo che il bimbo andasse oltre ciò per cui era programmato e che come bambini veri sapesse più di quel che sembra. Quindi tenete a mente questo titolo, Ship in the Box di Hirokazu Koreeda. La linea alle notizie, noi torniamo tra pochissimo con la terza parte di questa apertura.
A mia la canaria, mia cumale, cumale. A mia la cumalaria, mia calele, calele. A mia la cumalaria, mia, mia cumale. A mia la canaria, mia calele, calele.
Nera che porta via, che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera. Nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora. E la
d'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare. Quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Sera che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Siamo alle 7, poco dopo le 7, sono le 7 minuti, Radio Popolare, il mattino, il primissimo mattino di Radio Popolare, cominciato alle 6 con Francesco Guccini come tutte le mattine, Fabrizio De André, Dolce Nera, canzone immancabile. Silvia mi scrive: non può mancare in questa playlist Fabrizio De André. Sulla stampa oggi c'è un'intervista a Dori Ghezzi che dice: sbagliato cacciare Salvini, l'arte di Fabrizio parla anche a chi è lontano da lui. La vedova di De André risponde alle contestazioni del ministro Allagnata. Abbiamo ospitato anche ieri invece le parole di Alice De André. Mio nonno davanti a quella scena avrebbe fermato il concerto, avrebbe chiesto a Salvini che cosa ci facesse lì. Lei in realtà dice nel video che cazzo ci facesse lì, però sulla stampa hanno tradotto che cosa. Poi c'è Paolo Fresu anche che è intervenuto e dice: noi non avremmo invitato Salvini, quindi insomma la posizione ovviamente quella di ma che ci faceva lì Salvini, perché era lì, per quale motivo. Alice De André, figlia, nipote di Fabrizio, figlia di Cristian De André sta portando in scena, ha portato anche a Milano a febbraio Alice non canta De André, uno spettacolo non del tutto, lei ha detto, non dedicato al nonno, ma dopo il nonno, insomma, quello, su quello che ha lasciato poi di fatto probabilmente su di lui. E comunque insomma si è fatta sentire in maniera molto molto esplicita, dicendo che il problema non è stata la contestazione a Salvini, ma il problema è stato Salvini. Grazie Katia, scrivi: sono in giro con la mia cana nella borsettina Il Ciel con Radio Pop, brano di De André, una suora mi ferma per chiedermi che brano fosse, perché dice è bellissimo, che belle sorprese a volte, ma dai che bella questa storia, questo racconto. Beh, insomma, comunque la suora, strano che la suora non conoscesse Dolce Nera, comunque se adesso la conosce e chissà, magari la ascolterà, sarebbe anche bello. Alle 7:08 minuti abbiamo parlato di De André, abbiamo parlato naturalmente di Guccini, ma lo rifacciamo con un'intervista che c'è oggi sulla Stampa a San Giorgi de Negramaro, che commenta il fatto che Guccini era molto chiaro nel suo esprimersi anche a livello politico. De Gregori invece era più provocatore, ma anche le sue idee erano abbastanza chiare ed esplicite. Ma sì, ci sono canzoni come questa che di fatto lo sono.
Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. E ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora, e tendere la mano a mani vuote, e con le stesse scarpe camminare per diverse strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano, e il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai.
Sì. sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai, in effetti lo diceva anche abbastanza in modo chiaro. Oggi appunto, vi anticipavo prima, sul Corriere della Sera c'è un'intervista a San Giorgi che racconta dei Negramaro in tour, che poi si fermano per un nuovo album, ma parlando dei nostri amici cantautori dice: Guccini ci ha insegnato la politica, De Gregori voleva provocare, non può essere tutto bianco o nero. E ora ci prendiamo una pausa. Questa è l'intervista sul Corriere della Sera di Federica Maccotta a San Giorgi, in cui appunto parla degli amici cantautori, come dice lui. Sono le 7:13 minuti. Ve lo chiedevo anche prima se vi state preparando per andare questa sera alle 19 al Montestella, se siete nella zona di Milano o se siete in altre zone, per andare a vedere l'eclissi, se e come andrete a vederla. Naturalmente lo potete scrivere al 331 62 14 013. Leggo intanto Diego che dice: poi ascolti Davide Van der Sfross, che sembra tanto amico degli ultimi, invece va a duettare con Giorgia Meloni, perché chi ti ha visto cantare alla festa di Liberazione non può mandare giù il fatto che limoni con i fascisti. Questo appunto a proposito dei cantautori, si può inserire nell'intervista a San Giorgi commento su quello che raccontava a proposito dei cantautori. E questo ce lo scrive Diego su Telegram. Quindi andrete a vedere l'eclissi? Se sì, dove, come, perché, quando, dove vi trovate, ditecelo, così poi vi ricordo che alle 18:30 c'è la diretta.
Taste all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy. Say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in view, and the sun is a clear spot on the moon.
E questo battito, che probabilmente tra un po' fa suonare l'allarme in radio per mancato suono, è da Eclipse di The Pink Floyd, che chiude in effetti con un'idea di dibattito, proprio dibattito del cuore di fronte all'eclisse. Sono le 7:16 minuti, questo è il momento finale in cui domani probabilmente a quest'ora diremo: e questa eclisse se la semo levata. E poi vi ricordate, no, in vacanze di Natale. Però adesso, visto che è l'ultimo, è il giorno dell'eclissi, vi ricordo la diretta alle 18:30 e poi naturalmente l'appuntamento al Montestella, appuntamento che il Corriere della Sera cita come convocato da Radio Popolare, e Repubblica cita l'incontro al Montestella, ma soltanto come organizzato da Municipio 8. Allora apro questa mini rassegna stampa dedicata alle crisi, visto che oggi, non solo oggi ma tutta la settimana ne hanno parlato, ma oggi in modo particolare, Vediamo sul Corriere della Sera, partiamo proprio dalle pagine milanesi del Corriere della Sera. Questa sera l'evento, ma il cielo non sarà totalmente oscurato, eclissi parziale in Lombardia, il sindaco invita i cittadini, no questa è un'altra cosa, però lo dico, il sindaco invita i cittadini a dare acqua al verde pubblico, e quindi gli appuntamenti da dei luoghi in cui si potrebbero vedere i momenti di eclissi, uno è, vi dico quelli da Lombardia, posti esauriti sulla terrazza Montevecchia, Trezzo dell'Adda l'appuntamento è nell'area dell'Oasi ex Fornace, poi al Castello Visconteo. A Milano Radio Popolare organizza un'osservazione collettiva sul Monte Stella, poi c'è l'osservatorio astronomico di Sormano, a Ponte in Valtellina c'è un altro osservatorio astronomico, quindi questi sono i luoghi in Lombardia, però ripeto, Radio Popolare organizza un incontro collettivo sul Monte Stella. Leggo intanto quello che avete scritto, perché Luca T dice: noi siamo a Torino, vorremmo andare a Superga, ma qui diluvio universale al momento, quindi la notizia è che sta piovendo a Torino, questa è la vera notizia interessante a questo punto. Qui a Milano non dovrebbe essere velato, però insomma non... chi può dirlo? Allora, Francesca invece scrive: ciao Barbara, io cercherò qualche cucuzzolo in Brianza nella conca di Milano, proprio no, a Milano non voglio scendere. Alba dice: ho provato a scrivere a Villani Radio Popolare, beh se scrivi a Villani Radio Popolare non ti risponderà nessuno, perché non esiste nessuno, semmai l'indirizzo era Villaci Radio Popolare per la diretta di oggi, ma mi tornate indietro, che strano, l'indirizzo è Villaci comunque, è strano che qualcuno abbia comunicato Villani, probabilmente hai scritto tu male e poi non ti ricordi di aver scritto così. Vabbè, andiamo avanti con questa mini rassegna stampa dedicata all'eclissi. Allora, lenti speciali e naso in su, ancora scrivono naso in su, ma il prodigio del sole nero sarà soltanto per pochi, non lo sopporto la parola naso in su scritta su un giornale, non si può vedere. Allora, Elena Dusi scrive su Repubblica: stasera l'eclissi, i più fortunati potranno scorgere anche qualche stella, perché ci saranno anche le stelle cadenti ovviamente, ma la vicinanza con il tramonto potrebbe rovinare lo show. Per noi astrofisici, dice Abbo, Lucia Abbo e Gerardo Capobianco, che sono due astrofisici intervistati su Repubblica, dicono: per noi astrofisici la chance unica di scoprire i segreti della corona solare. Quindi c'è tutto uno studio naturalmente durante questi pochi momenti e pochi minuti di eclissi, in cui mentre voi guardate appunto col naso all'insù, ci sono astrofisici che studiano dannatamente per capire cosa sta succedendo in quei pochi minuti e come si manifesta il fenomeno. Poi ovviamente lo hanno già spiegato in mille modi, ma ce ne saranno altri. Tra l'altro uno scoop: questa sera in diretta ci sarà Luca Perri, astrofisico, che per l'occasione è andato in Islanda, che è il punto dove si vede meglio, e racconterà, se riuscirà a collegarsi naturalmente, quello che potrà vedere. Occhialini, mi raccomando, gli occhialini, non cercate mezzi di fortuna per guardare il sole, perché potreste ferirvi la retina, quindi studiate. Io mi ero prodigata con una specie di vetro per saldatori, ma deve essere il numero 14, però non lo dico io, non fidatevi soltanto di voi, mettete solo gli occhialini, qualsiasi altro mezzo può essere rischioso. Michele scrive: ma chi, Mattia Villaggi? Ecco, esatto, almeno avessi scritto Villaggi chiocciola Radio Popolare ti avrei capita, ma Villani no. A Genova occhialini in regalo con il secolo, sono pronto, ma dai, fantastico, sono avanti, è giusto, questa poteva essere l'idea, io vado a cercarlo in edicola comunque a questo punto, perché se li regalano, io ieri li ho cercati in alcuni negozi di occhiali, ma niente, esauriti ovunque. Poi La Stampa: il giorno dell'eclissi, dove come vederla in Italia, favorite le regioni del nord, vabbè ovviamente si ripetono un po' tutti gli articoli, era interessante l'intervista agli astrofisici. Lo scrittore Maurizio De Giovanni: staremo lì a fissare il tappeto di stelle come 10.000 anni fa, per un giorno torniamo ad alzare lo sguardo al cielo, abbiamo bisogno di sognare. Maurizio De Giovanni, che se non l'avete letto, leggete l'orologiaio di Brest e il seguito che è appena uscito, perché è veramente clamoroso. Secondo Steiner, dice Maria, guardare l'eclisse fa molto male alle forze spirituali. Il sole ci difende dai pensieri malvagi. Lo avevi mai sentito? Sono Maria e non lo guarderò. No, non l'avevo mai sentita, però diciamo che non è cosa nuova che durante le eclissi escono i lupi, quindi state attenti, soprattutto i licantropi come con la luna piena, quindi quello sì, con l'eclissi si diventa tema da horror, ce ne sono tantissimi di horror ambientati durante l'eclissi, però per cui quindi questa cosa delle forze del male forse sì. Vetro da saldatore no, pericolosissimo, questo mi dice Emiliano. Piuttosto un foro in un cartone per osservare in proiezione, ci mancava Steiner. Ah, vedi, quindi pericoloso. Forse Villappi adesso, tanto è inutile che scriviate a Villaci, Villappi, Villaggi, quello che è diventato, perché ormai la scaletta è pronta, gli inviati ci sono, in Spagna c'è un sacco di gente che si collegherà questa sera, quindi ormai è tardi. Noi a Semon in Val d'Aosta. Poi Diego dice, citofonare King per i libri che raccontano l'eclissi. Ecco, bravo, a proposito di quello che leggevamo prima, le dichiarazioni di Stephen King sulla stanza di hotel e l'hotel da cui ha preso spunto per Shining. Stephen King, appunto, a proposito di eclissi, ne ha dette. Poi il manifesto, nell'ultima pagina, L'ora del sole nero di Luca Tancredi Barone, grande attesa in Spagna per lo straordinario spettacolo dell'eclissi totale di sole che oggi, poco prima del tramonto, sarà ben visibile dalla Galizia fino alle Baleari, non accadeva dal 1905. Per molte persone la data di oggi era cerchiata sul calendario da tempo, mesi, anni, forse anche decenni, ma infatti forse tutta la gente che è andata in vacanza in Spagna quest'anno non è andata perché ha vinto i mondiali, ma perché c'è l'eclissi. Dolores Claiborne, sempre a proposito di Stephen King, Nadia Dalomazzo dice che la vedrò da casa, ho la visione ovest dalle mie finestre, in effetti non sarò naso all'insù ma sguardo dritto verso l'orizzonte. Anche sul Fatto Quotidiano c'è una pagina dedicata all'eclissi, il fenomeno con i viaggi, i libri e manie, c'è un aspetto appunto culturale, sparisce, la prossima sarà nel 2081, nel secondo tempo, Angela Monica Franco ne scrive sul Fatto, ovviamente i riferimenti culturali che mi state dando anche voi, quindi sto a leggere i vostri. Vittoria, povero Steiner, gli si attribuiscono le più nefaste scemenze, mentre era un uomo sensato, viva l'eclissi da una steineriana. La Vittoria, così firma. Ragazzi, sarà il sole al tramonto, non avete mai guardato il tramonto senza lo scafandro, Alberto? Sì, però io queste cose non le consiglio, per cui o occhialini o niente, non diamo cose a caso. Sono 4 anni di eclissi democratica con questo nero al governo, tra un anno risorgerà il sole democratico, questo scrive Renato su Telegram. Direi che ecco, con questo messaggio sull'eclissi democratica possiamo salutarci alle 7:25, tra poco le notizie di Popolare Network, poi Summer Time con Martina Stefanoni e vi ricordo questa sera la diretta dalle 18:30 in avanti, perché potrebbe andare oltre le 20:30 con Gianmarco Bacchi e Luca Gattuso e Matteo, tanto lo sentirete oggi pomeriggio nella valigia di Palmira, no, in realtà è Palmira il titolo, è troppo presto, non me lo ricordo già. E ci salutiamo con Loredana Bertè e La Luna Bussò, perché in fondo la luna bussa il sole, dicono che morde il sole, ma bussa anche il sole. Un saluto a tutti e a tutte da Barbara Sorrentini, a domattina alle 6. Ciao.
Dove c'era il silenzio, ma una voce sbagliata disse non è più tempo, quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più in là qualche cosa da fare, dopo avere pianto un po' per un sei mare. Che le disse il mare? E la luna bussò su due occhiali da sole. Quello sguardo non si accorse di lei.
Più vicino.